Prego Marco.
Sì, Ubi Maior Minor dovrebbe cessare, ma insomma
no, ma andiamo, per...
andiamo in quest'ordine, soltanto geometrico, diciamo così. Ma le osservazioni di Ugo Bacchella sono ovviamente rilevanti e sono all'ordine del giorno, nel senso che io penso almeno che il tema della cultura dentro la crisi, ma anche prima della crisi e sperabilmente dopo la crisi, è qualcosa che le fondazioni, almeno come posso vedere io, hanno incominciato ad affrontare in termini seri a partire da qualche anno, senza aver ancora raggiunto una ricetta ultimativa, no? Non esiste la ricetta delle fondazioni di origine bancaria per la cultura, esistono alcuni tentativi, alcune visioni, alcuni mix di idee più tradizionali e meno tradizionali che vengono poste in essere da una quantità di soggetti che sarebbe sbagliato immaginare come un gruppo di ciclisti, il gruppo dei ciclisti, cioè che stanno tutti insieme e che c'è qualcuno che è un po' più avanti, un po' più indietro, ma sostanzialmente seguono la stessa gara, lo stesso percorso, la stessa velocità. Le fondazioni di origine bancaria, dentro vincoli seri ma non terrificanti che pone la legge, uno dei quali è quello di dividere tra attività culturali e arte in senso patrimonio artistico, stanno incominciando ad adottare logiche abbastanza diverse, anche traiettorie diverse, al momento non ancora visibili, ma che secondo me diventeranno visibili al più grande pubblico, al pubblico degli operatori, man mano che passa il tempo e che anche alcune sperimentazioni vengono condotte a termine. Perché ovviamente, se per fondazione intendiamo un ente senza fini di lucro, privato, che quindi indipendente, patrimonializzato e orientato al bene comune o all'utilità collettiva, come la vogliamo definire, le fondazioni di origine bancaria sono questa cosa in Italia, ma non possono essere ipso facto assimilate all'esperienza delle fondazioni a cui si riferiva Ugo Bacchella prima, che costellano alcuni panorami delle nazioni più avanzate del nostro paese. Il sistema di vincoli all'interno dei quali si muovono le fondazioni di origine bancaria, ivi compreso e in particolare il vincolo della loro specifica tipologia di governance, chi comanda dentro le fondazioni, ne fanno degli enti che, pur afferendo giuridicamente indubbiamente alla sfera privata, pur conquistandosi una propria significativa e sostanziale autonomia da altre logiche presenti nel nostro sistema, il sistema italiano, come sapete, è anche fatto piuttosto a modo suo, non possono essere totalmente sganciate, totalmente libere, come dicevi, dal sistema dei condizionamenti locali, come può accadere altrove. Ma detto questo, la mia convinzione è che ci sia un processo di liberazione, di emancipazione delle fondazioni, chiamerò per semplificare fondazioni le fondazioni di origine bancaria, in corso nel nostro paese, e mi pare che di questo le fondazioni, la società italiana nel suo insieme e certi settori in particolare della società italiana non possano che nel medio periodo avvantaggiarsi. Uscire cioè dalle logiche pubbliche e inventarsi dei mix di attività rivolte al settore culturale differenziati. Questi mix sono fatti sostanzialmente da certi gruppi di azioni che vediamo essere ricorrenti. Da un lato, direi, c'è la funzione che potremmo definire dei custodi. Custodi di che cosa? Di istituzioni culturali. Ci sono molte istituzioni culturali nel nostro paese, il discorso è ovvio, molte, troppe, non si sa, che hanno enormi problemi di gestione ordinaria. Le fondazioni hanno giocato un ruolo di sovvenzionamento, di sussidio, come un ruolo appunto di custodia all'esistenza, ma c'è anche un altro ruolo che chiamerei non in senso intellettuale ma militare di genio. Le fondazioni sono un genio culturale, nel senso che costruisce muri, ponti, compra collezioni, cioè fa quelle attività materiali che le istituzioni culturali non sarebbero in grado di gestire da sole per assenza di risorse, e che trovano nella fornitura da parte di risorse, di risorse finanziarie da parte delle fondazioni medesime invece una possibilità di esistenza. All'interno di questa attività di genio pompieri o c'è anche sono anche investimenti un po' più sofisticati, non che quelli materiali non siano sofisticati, lo sono e sono anche complicati, ma ci sono oggi sempre più investimenti di tipo intangibile che rappresentano l'evoluzione di un modo di intervento all'interno del sistema culturale. Per esempio la creazione di infrastrutture immateriali, di reti, di luoghi di incontro, convergenza, comunicazione, conoscenza. Non so, probabilmente, anche se è una cosa abbastanza piccola, molti di voi sono al corrente di questa cosa europea che si chiama Lab for Culture, che è una rete intesa a migliorare l'incontro, la collaborazione, la convergenza tra gli operatori culturali in Europa, ma anche la capacità di parlare al pubblico europeo. Aprendo una micro parentesi, dico che sarebbe bene uscissimo da questa interessante sovrapposizione linguistica che ho sentito più volte, anche soltanto nei discorsi di pochi minuti fa, praticare, cioè il pubblico e il pubblico. C'è un settore pubblico e poi c'è il pubblico di coloro che devono essere coinvolti come fruitori, utenti, partecipanti. Allora, secondo me l'arte deve guardare più al pubblico in questa seconda accezione che al pubblico nella prima accezione. Ecco, la folk culture nasce grazie a fondazioni, sostanzialmente, un'infrastruttura immateriale. E poi c'è quello che in altri contesti, quello che il mondo finanziario chiama l'angel investor, cioè un soggetto che, avendo colto in uno spazio di possibilità l'azione di un soggetto interessante che potrebbe svilupparsi, arricchire, diventare una iniziativa produttiva di frutti, solleva questo soggetto della necessità di reperire le risorse materiali ed economiche che gli permetterebbero di implementare, di far diventare progetto concreto la sua idea o la sua progettualità fino a quel momento impedita dallo svilupparsi a causa della mancanza di mezzi concreti. Questo le fondazioni incominciano a farlo e lo farebbero anche di più se fossero dotate, piano piano stanno cercando di dotarsi, di una, chiamiamola, sensibilità ambientale, che molto banalmente, per ragioni di formazione dei loro staff, oltre che della loro governance, non è stata presente nella prima fase della vita delle fondazioni in rapporto alla cultura. Era molto, ma molto più facile porsi in relazione con un tema istituzionale che con un tema creativo, per dirla, e anche con le forme organizzative che la creazione extraistituzionale assume, perché con queste è più difficile instaurare un rapporto che abbia, diciamo così, che fosse basato sui codici e i linguaggi che le fondazioni erano in grado di parlare nella loro prima fase. In realtà le fondazioni erano afasiche rispetto alla creatività artistica, mentre erano sicuramente molto in grado di intavolare un discorso anche magari innovativamente, anche magari speronando, soggetti istituzionali come enti locali o responsabili di istituzioni culturali. E infine può fare gli interventi a pioggia, interventi deprecatissimi, interventi verso i quali si guarda con crescente e retorica disaffezione, ma che tutto sommato sono uno dei possibili strumenti, diciamo così, legati ad un'idea vagamente dei 100 fiori, o comunque alla possibilità di dare una specie di chance a tutti di tirare fuori qualcosa se ce l'hanno da tirare fuori. Allora, ogni fondazione piglia queste cose, faccio il custode delle istituzioni culturali, faccio quello che investe per nome e conto della cultura, faccio l'angel investor o distribuisco a pioggia, combinandole in quantità e porzioni diverse e più o meno improntandole ad una visione strategica unitiva. Questa visione strategica non è affatto facile da costruire e direi che ciò che è interessante è che le fondazioni, almeno soggetti che io conosco meglio, stanno chiarendo le carte, le loro carte nel gioco che stanno giocando, cioè quali sono gli insiemi di valori che noi vogliamo prioritariamente tutelare con la nostra azione. Nessuna fondazione è in grado di fare tutto, con l'eccezione dei nostri amici del Monte Paschi di Siena, perché potendo spendere 200 milioni su un territorio di 200.000 persone, effettivamente possono permettersi forse di soddisfare, a parte il fatto che magari potrebbero semplicemente dare 1.000 euro a testa ogni anno, ma questo è un altro discorso ed è uno scherzo ovviamente, ma possono effettivamente agire da playmaker, non a caso viene di lì il messaggio. Noi non possiamo, per quanto grandi, per quanto importanti, e perché non possiamo abbiamo anche deciso di non volere essere i playmaker. Noi vogliamo essere dei giocatori, dei giocatori, possibilmente dei buoni giocatori, che fanno anche canestro, ma ci piace l'idea di giocare in una squadra, con degli altri giocatori, anche per questo è il modo in cui ci si diverte di più. Detto questo, e concludo, la messa in chiaro delle proprie carte e dei propri valori da tutelare, direi che è il passo fondamentale che oggi debba essere fatto nei rapporti anche con la cultura, e forse primariamente con la cultura, no, forse con tutti i settori vale la stessa cosa. Mi spiego, ci sono fondazioni come la nostra, per esempio la Compagnia di San Paolo, che ha una forte orientamento al tema dello sviluppo locale, laddove per locale si può intendere anche una pluralità di località, non sto parlando solo di Torino, e quindi è ovvio che anche la cultura è immessa come ingrediente in discorsi di questo genere. Però abbiamo anche altre priorità che interessano la cultura. Una è indubbiamente l'accesso alla produzione culturale di una società come la nostra a fini di migliore coesione sociale. Scusate, uso anch'io questa espressione abusata, però ha un valore questa espressione, e specialmente in rapporto ai nuovi problemi di integrazione e di coesione che il sistema affronta. Abbiamo dei sovraccarichi problematici in termini di coesione sociale in questo momento. E infine abbiamo una seria preoccupazione, che diremmo più metodologica che sostantiva, che la nostra azione non vada a discapito dell'efficienza del sistema. Cioè che l'esistenza di un soggetto come la Fondazione Compagnia di San Paolo, che fornisce risorse anche importanti, talvolta risolvendo problemi, in questo senso mi riferisco di più all'aspetto conservazione e restauro, diciamo così, non sia in realtà la causa non di un miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse in campo culturale, ma di un deterioramento dell'efficienza, in quanto esiste uno spenditore di ultima istanza. Ecco, il mettere insieme invece
la perpetuazione del blocco.
Sì, o l'invenzione di nuovi blocchi. Noi lo vediamo, per esempio, lavoriamo a Genova, mi dicono i colleghi che si occupano di arte lì, che i genovesi sono molto più bravi dei torinesi, forse storicamente, ma insomma, a costruire delle compartecipazioni progettuali rispetto alle quali poi chiedono l'intervento della Compagnia di San Paolo. Anche Qui a Torino si propongono pacchetti alla compagnia di San Paolo, tutti all inclusive, nel senso che è la compagnia dover pagare qualunque cosa all'interno di questi pacchetti. Se la compagnia non lo fa, il pacchetto decade. E questo è, mi pare, un rischio di introduzione di dinamiche improprie all'interno di un sistema. Però ho già detto tanto e mi autocensuro.